La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. Aprile 24, 2024. La guerra contro lo Stato condotta dal liberismo della sussidiarietà. Seconda parte. Di Francesco Pallante. E ci riuscirono, è in questo modo che i rappresentanti possono davvero assolvere al proprio fondamentale, tenere assieme la società, una cui la politica italiana ha abdicato da tempo, dal livello statale a quello comunale. La logica è oramai sempre e soltanto quella di trovare il modo di dare a qualcuno, di solito una minoranza, il potere di comandare e di imporsi sugli altri, con il risultato che la democrazia si è ridotta alla scelta dell'autocrate a cui sottomettersi a tempo determinato. Ciò che si vorrebbe ora consacrare con l'introduzione del premierato nella Costituzione. La seconda direttrice benefica lungo cui muoverebbe la sussidiarietà è l'aumento della controllabilità dei governanti. A operare in questo caso è una matrice di tipo giustizialista. I politici e il diffuso pregiudizio di base sono di due tipi, quelli di cui abbiamo appena parlato, che bramano il potere per realizzare al meglio i propri interessi, e quelli che alla conquista del potere aspirano essenzialmente per rubare. E se è l'occasione a fare il ladro, cosa sperare di meglio dell'opportunità di agire al riparo da sguardi indiscreti? La maggiore prossimità dei cittadini al potere, che si vorrebbe garantita dalla sussidiarietà, spezzerebbe questo perverso meccanismo, forzando i politici a contrastare la loro naturale tendenza alla disonestà. Quella tra cittadini onesti e politici corrotti è una contrapposizione che in tutta evidenza ricalca quella tra cittadini interessati al bene comune e politici interessati al bene proprio. In entrambi i casi è dal basso che viene la salvezza contro il male che sta annidato in alto. Di qui la conferma dell'idea che la discesa dei poteri lungo la direttrice verticale produrrà effetti salvifici. Peccato soltanto che la realtà non offra conferma di tale edificante visione. In effetti, se davvero la sussidiarietà producesse, sia pure un torto collo onestà, nessuno scandalo di un qualche rilievo avrebbe dovuto colpire la politica regionale e locale negli ultimi decenni. E invece, non soltanto le cronache giornalistiche abbondano di amministratori locali e regionali condannati per la violazione del codice penale, dal mondo di mezzo di mafia capitale alle mutande verdi di rimborso poli, ma proprio la dimensione locale o regionale è il tratto distintivo di alcuni tra i più clamorosi casi giudiziari dei nostri tempi. Cosa ancora più rilevante nell'ottica del discorso in atto, proprio le due regioni da cui il regionalismo differenziato ha preso le mosse, il Veneto e la Lombardia, sono risultate protagoniste di vicende processuali così pervasive da aver travolto i vertici politici che, nel racconto della sussidiarietà, avrebbero dovuto essere l'incarnazione stessa dell'irreprensibilità. Il che dovrebbe, quantomeno, indurre a prudenza coloro che continuano a sostenere le istanze delle due regioni leghiste con l'argomento falso, oltre che odioso, del primato morale del Nord rispetto al resto del paese. Due casi emblematici. Il primo è quello di Roberto Formigoni, presidente della Lombardia dal 1995 al 2013, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione nel 2019. Secondo la pubblica accusa, Formigoni rivestiva un doppio ruolo, di presidente della regione Lombardia e, nel contempo, di capo di un gruppo criminale responsabile dello sperpero di 70 milioni di denaro pubblico in 10 anni. La Corte dei Conti quantificherà poi il danno in oltre 47 milioni di euro. Al centro delle azioni corruttive, un vero e proprio sistema, secondo i pubblici ministeri, era la volontà di favorire gli operatori sanitari privati a discapito delle strutture del servizio sanitario regionale. Difficile immaginare un terreno di tradimento più rilevante per un amministratore regionale. La tutela della salute dei cittadini è la principale competenza delle regioni, e ciò non soltanto perché assorbe la parte preponderante del bilancio dell'ente, ma soprattutto perché riguarda il più delicato dei diritti costituzionali, il solo che la Costituzione espressamente definisce fondamentale. 1. Il secondo caso è quello del Veneto Giancarlo Galan, anch'egli a lungo presidente della propria regione dal 1995 al 2010, e protagonista di una serie di vicende giudiziarie culminate nello scandalo del Mose, la costruzione della barriera artificiale posta a difesa di Venezia e della sua laguna dal fenomeno dell'acqua alta. A fronte dell'accusa secondo cui sarebbe stato a libro paga del consorzio costruttore ricevendo mediamente 1 milione di euro all'anno per un totale di circa 15 milioni nel 2014, l'ex presidente del Veneto, nel frattempo divenuto ministro e deputato, ha ammesso le colpe e patteggiato una condanna per corruzione a 2 anni e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 2,6 milioni di euro. Successivamente sarà inoltre condannato dalla Corte dei Conti a risarcire un danno quantificato in 5,8 milioni di euro. Di nuovo una vicenda emblematica, se solo si considera che la tutela di Venezia è una delle principali questioni di interesse della regione Veneto e che la costruzione della barriera contro l'acqua alta è una delle opere pubbliche più costose della storia italiana recente. Rimane da dire dell'ultimo beneficio a cui condurrebbe la sussidiarietà, l'incremento dell'efficienza della pubblica amministrazione. L'argomento in questo caso è che la minore distanza tra amministrati e amministratori esporrebbe questi ultimi a una più incisiva verifica delle proprie azioni, costringendoli a dare il meglio di sé e di conseguenza a migliorare le prestazioni della macchina pubblica. La retorica sottostante a questa volta matrice tecnocratica. La sua versione più diffusa è quella per cui agli eletti spetta governare e agli elettori giudicare le loro performance. In caso di giudizio positivo arriverà in premio la rielezione, in caso di giudizio negativo scatterà per punizione la sconfitta elettorale. È palese la spoliticizzazione del governo della cosa pubblica che accompagna tale visione. Giudicare buona o cattiva un'amministrazione sembra essere una questione oggettiva. Avevamo 100 problemi e ne hai risolti 80, bravo, rieccoti il mio voto. Ti sei firmato a 30, no, così non va, questa volta voterò per i tuoi avversari. Ora, anche tralasciando per un attimo l'assurdità della pretesa di misurare scientificamente, secondo parametri oggettivi, le prestazioni delle amministrazioni pubbliche, è chiaro che ragionare in questi termini significa negare che i problemi dell'esistenza collettiva possano avere più di una soluzione. Vale a dire che siano problemi politici suscettibili di interrogare la discrezionalità politica e di ricevere soluzioni politiche. Inevitabile conseguenza di quest'impostazione è la riduzione dell'amministrazione a tecnica, esattamente ciò che legittima le pretese di misurazione politicamente disinteressata. Ma è una conseguenza pericolosa perché intrinsecamente antidemocratica. Se c'è una sola soluzione giusta a ogni problema, allora non residua spazio alcuno per l'opposizione, e in fin dei conti nemmeno per la maggioranza. Tanto vale abolire le elezioni e affidarsi indefinitamente ai tecnici. Se poi qualcuno insistesse a rimanere comunque affezionato al momento elettorale, ecco quale perfetto corollario dell'impostazione tecnocratica, il modello dell'elettore razionale, la mitologica creatura che animerebbe il mercato politico indirizzandone le prestazioni verso l'esito ottimale. Non è difficile scorgere in filigrana l'ancora più potente mito dell'homo economicus, l'essere umano che di fronte a qualsiasi questione della vita compila in 2 colonne la lista dei pro e dei contro e calcola matematicamente come gli convenga comportarsi. E se, come argomenta il premio Nobel per l'economia Gary Becker, ciò vale per il matrimonio, l'amore non c'entra nulla, è semplicemente una questione di funzione di utilità. Il momento in cui ci si sposa è quello in cui i costi della ricerca di un partner migliore superano quelli derivanti dal rimanere single o dal doversi accontentare del partner attuale, figurarsi se non può valere per il voto. Come se nessuno di noi decidesse il proprio comportamento nel seggio elettorale sulla base di ideali, simpatie o antipatie, condizionamenti sociali, propaganda, suggestioni mediatiche, tradizioni familiari, emozioni, paure, desiderio di rivalsa, affermazione identitaria, esperienze di vita ricevuti, e via dicendo, certamente, in alcuni casi anche sulla base di ragionamenti razionali, ma altrettanto certamente, non soltanto in base a questi. D'altro canto, se davvero l'elettore fosse un soggetto razionale che agisce sempre in vista del miglioramento della politica e dei suoi attori, sarebbe complicato, assai complicato, spiegare il decadimento della classe dirigente e la persistenza di esponenti partitici così mediocri come quelli da cui siamo circondati. Prendiamo, per rimanere ancorati al tema del libro, colui che porta oggi su di sé la responsabilità dell'autonomia differenziata, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Difficile trovarne un altro con il suo curriculum. Negli ultimi decenni ha rivestito una quantità di cariche importanti, ministro per le riforme istituzionali, ministro per la semplificazione, vicepresidente del Senato e ora, appunto, ministro per gli affari regionali, sempre immancabilmente agendo in modo giuridicamente tanto spregiudicato quanto disastroso. Indimenticabile era il 2003 il progetto di stravolgimento della Costituzione redatto nella baita di Lorenzago di Cadore assieme agli altri tre saggi incaricati dall'allora maggioranza guidata da Silvio Berlusconi. Un progetto approvato dalle Camere, ma poi respinto dal corpo elettorale nel referendum oppositivo del 2006, che salvò il nostro ordinamento costituzionale dalla torsione autoritaria, come tale denunciata da Leopoldo Elia III, che sarebbe altrimenti conseguita all'incremento dei poteri del Presidente del Consiglio ai danni dei ministri, del Presidente della Repubblica e soprattutto del Parlamento. Proprio allo scopo di meglio asservire quest'ultimo mirava la legge elettorale pensata per accompagnare quella revisione costituzionale. Una legge basata su un abnorme premio di maggioranza volto a costruire, a prescindere dal risultato elettorale, comunque un'ampia maggioranza assoluta in Parlamento a beneficio del partito più votato, anche qualora il suo consenso si fosse fermato al 25, al 15, al 10 o, nell'ipotesi della più estrema frammentazione del quadro politico, persino al 5%, bastava venisse superata la soglia di sbarramento del 3%. Una legge così mostruosa da costringere il suo stesso autore a confessare di aver compiuto, nello scriverla, una porcata, da cui l'imperituro soprannome Porcellum, affibbiatole dal politologo Giovanni Sartori IV. Ma soprattutto, una legge così antidemocratica da venire colpita dalla dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale, sentenza 1 del 2014. Un caso mai verificatosi non solo nella storia costituzionale italiana, ma nella storia delle democrazie costituzionali del mondo intero. Impossibile immaginare un vulnus più grave inflitto alle istituzioni repubblicane come quello di aver fatto eleggere ben tre parlamenti nel 2006, nel 2008 e nel 2013 in forza della violazione del principio di uguaglianza dei voti espressi dagli elettori, e che dire dell'intervento di semplificazione normativa realizzato in due tornate negli anni 2009-2010, eliminare le decine o centinaia di migliaia di leggi inutili che gravano sulla libertà degli italiani è da sempre uno slogan populista di grande efficacia. Nessuno però era mai giunto prima di Calderoli a appiccare il fuoco con un lanciafiamme al muro di 375.000 leggi raccolte in faldoni di cartone nel cortile di una caserma di vigili del fuoco di Roma 5. Un misto di demagogia e incompetenza irraggiungibile se solo si considera che tra le leggi abrogate c'erano quelle istitutive di numerosi comuni, della Corte dei Conti, del Tribunale per i minorenni, la legge preposta alla tutela della salubrità degli alimenti e ciliegina sulla torta, la legge che nel 1939 aveva fondato il Corpo dei Vigili del Fuoco. Fu necessario intervenire con un apposito decreto salvaleggi per rimediare ai danni compiuti, riportando in vita non poche delle norme mandate in fumo nel rogo. Una simile catena di disastri avrebbe stroncato la carriera politica di chiunque, per tacere di perle quali la partecipazione a una trasmissione televisiva indossando una maglietta raffigurante una caricatura ridicolizzante Maometto, le critiche alla Francia per aver schierato ai mondiali del 2006 una squadra di negri islamici e comunisti, l'accusa al movimento LGBTQ+ di aver trasformato la Padania in un ricettacolo di culattoni, l'invito agli immigrati a tornare giù nel deserto a parlare con i cammelli o nella giungla con le scimmie, l'attribuzione alla ministra Cecile Kyenge dell'appellativo di Orango 6 e invece, ecco Calderoli, sempre in prima linea a gestire una delle più delicate voci dell'agenda politica italiana. Se una cosa è certa è che gli elettori non sono soggetti razionali. La realtà, al di là dei pregiudizi ideologici interessati, è che avvicinare le istituzioni ai cittadini non produce, di per sé, alcun beneficio per l'attenzione ai bisogni della popolazione, la trasparenza dei governi locali, la qualità della classe politica o l'efficienza dell'amministrazione, e nemmeno incide favorevolmente sulla partecipazione elettorale, come anche spesso si millanta dalla prospettiva localista. È sufficiente considerare i dati sull'affluenza alle urne alle elezioni amministrative del 2023 per riceverne conferma. I numeri si fermano al 41,8% per le regionali nel Lazio e in Lombardia e al 37,5% per il secondo turno delle comunali, contro il 45,4% raggiunto al primo turno. Sono i risultati peggiori dell'intera storia repubblicana, ben al di sotto degli ultimi pur drammatici dati relativi alle elezioni politiche, 63,9%, a dimostrazione che i cittadini non percepiscono alcuna particolare vicinanza agli enti territoriali che li chiamano al voto. Insomma, a oltre 20 anni dalle prime riforme regionaliste e localiste, nessuna delle loro benefiche promesse è stata mantenuta. Inevitabile chiedersi, allora, quale sia stata l'origine dell'ideologia che le ha sostenute e come sia accaduto che abbia potuto affermarsi in modo trasversale agli schieramenti politici.